Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È sabato 29 luglio 2006, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono per la nostra rubrica quotidiana dedicata all'approfondimento e al commento dei fatti d'attualità. Un saluto a Roberta Maccaroni in console, mentre in regia oggi ci sono Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio. Prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l'uomo che non ha confronti nella storia è quasi impossibile ed è particolarmente difficile e opprimente per un cristiano, per un papa che proviene dalla Germania. Sono parole storiche pronunciate da Benedetto XVI domenica 28 maggio 2006 in occasione della sua visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. La storica preghiera di Benedetto XVI ad Auschwitz ha concluso il suo viaggio apostolico in Polonia. Sono un papa che proviene dalla Germania, disse il pontefice in quell'occasione, e come figlio del popolo tedesco imploro la grazia della riconciliazione da Dio e dagli uomini. Torniamo a questa pagina storica della recente attività del papa in occasione di una novità editoriale. Infatti recentemente è uscito nelle librerie il volume Svegliati, non dimenticare la tua creatura, l'uomo, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, la Chiesa Cattolica e la Shoah. Si tratta di una raccolta che offre ai lettori il testo del discorso di Benedetto XVI ad Auschwitz, l'intervento di Giovanni Paolo II nel campo di concentramento di Brzezinka nel 79 e il messaggio, praticamente inedito perché pubblicato poco prima della morte di Papa Wojtyła, per i 60 anni della liberazione dei prigionieri di Auschwitz-Birkenau. Infine, come corollario, viene riproposto integralmente il testo Noi ricordiamo, una riflessione sulla Shoah e il paragrafo della dichiarazione conciliare Nostra Aetate sulla religione ebraica. Si tratta di una pubblicazione della Libreria Vaticana che oggi vogliamo riproporvi, vogliamo presentarvi attraverso un'intervista a colui che ha curato la introduzione a questo volume, il prefetto della Biblioteca Ambrosiana, Monsignor Gianfranco Ravasi. Tra poco ascolteremo un'intervista a Monsignor Ravasi, ma prima ancora, proprio per capire meglio il significato di questo volume della Libreria Editrice Vaticana, torniamo a quella domenica 28 maggio e riascoltiamo il servizio del nostro inviato Sergio Centofanti, che ci raccontò allora questa storica visita del Papa al campo di concentramento di Auschwitz.
Prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l'uomo che non ha confronti nella storia è quasi impossibile. Ed è particolarmente difficile e opprimente per un cristiano, per un papa che proviene dalla Germania. In un luogo come questo vengono meno le parole. In fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio. Un silenzio che è un interiore grido verso Dio, perché, Signore, hai taciuto?
Il Papa varca a piedi il cancello di Auschwitz, passa sotto la cinica iscrizione Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. In silenzio percorre il viale del campo fino al famigerato blocco 11. Ci sono ad attenderlo alcuni sopravvissuti allo sterminio, che saluta uno per uno. Prega davanti al muro della morte, dove i nazisti hanno fucilato migliaia di detenuti. Si ferma in preghiera nella cella della fame, dove è morto San Massimiliano Kolbe. Ad Auschwitz sono morte 1,5 milioni di persone. In tutti i lager nazisti hanno perso la vita 12 milioni di persone, di cui 6 milioni di ebrei e 500.000 zingari. Benedetto XVI ricorda la visita ad Auschwitz di Giovanni Paolo II nel 1979, quando disse: «Non potevo non venire qui come papa».
Papa Giovanni Paolo II era qui come figlio del popolo polacco. Io sono oggi qui come figlio del popolo tedesco e proprio per questo devo e posso dire come lui: non potevo non venire qui, dovevo venire. Era ed è un dovere di fronte alla verità e al diritto di quanti hanno sofferto, un dovere davanti a Dio di essere qui come successore di Giovanni Paolo II e come figlio del popolo tedesco, figlio di quel popolo sul quale un gruppo di criminali raggiunse il potere mediante promesse bugiarde in nome di prospettive di grandezza, di recupero dell'onore della nazione e della sua rilevanza, con previsioni di benessere e anche con la forza del terrore e dell'intimidazione, così che il nostro popolo poté essere usato ed abusato come strumento della loro smania di distruzione e di dominio. Sì, non potevo non venire qui.
Parla del mistero del silenzio di Dio, ma noi, ha sottolineato, ci sbagliamo se vogliamo farci giudici di Dio e della storia. Dobbiamo rimanere con l'umile ma insistente grido verso Dio perché vinca il fango dell'egoismo, della paura e dell'indifferenza degli uomini.
E mettiamo questo grido davanti a Dio. Rivolgiamolo allo stesso nostro cuore, proprio in questa nostra ora presente, nella quale incombono nuove sventure, nella quale sembrano emergere nuovamente dai cuori degli uomini tutte le forze oscure. Da una parte l'abuso del nome di Dio per la giustificazione di una violenza cieca contro persone innocenti, dall'altra il cinismo che non conosce Dio e che schernisce la fede in Lui.
Il Papa poi si è recato nel vicino campo di Birkenau, il cosiddetto Auschwitz II, che con i suoi 4 forni crematori era una vera e propria macchina di morte. Giunge davanti al monumento internazionale dove ci sono le 22 lapidi che in varie lingue ricordano tutte le vittime del campo. Si ferma in preghiera davanti a ciascuna lapide. Nel cielo piovoso di Birkenau si staglia all'improvviso un arcobaleno. Il Papa parla della lapide ebraica.
I potentati del Terzo Reich volevano schiacciare il popolo ebraico nella sua totalità, eliminarlo dall'elenco dei popoli della terra. In fondo, quei criminali violenti, con l'annientamento di questo popolo, intendevano uccidere quel Dio che chiamò Abramo, che parlando sul Sinai stabilì i criteri orientativi dell'umanità che restano validi in eterno.
C'è poi la lapide in lingua polacca, quella dei Sinti e dei Rom, e altre ancora. C'è anche quella tedesca. I tedeschi che vennero portati ad Auschwitz e qui sono morti erano visti come il rifiuto della nazione. Ora però, afferma il Papa, noi li riconosciamo con gratitudine come i testimoni della verità e del bene che anche nel nostro popolo non era tramontato. Ringraziamo queste persone perché non si sono sottomesse al potere del male e ora ci stanno davanti come luci in una notte buia. Queste lapidi, afferma ancora il Papa, non vogliono provocare in noi l'odio, ci dimostrano anzi quanto sia terribile l'opera dell'odio e vogliono suscitare in noi il coraggio del bene, della resistenza contro il male. Da Birkenau si elevano preghiere in varie lingue, rom, russo, polacco, ebraico, inglese. Risuona il Kaddish, canto ebraico per il lutto. Il Papa innalza a Dio una preghiera in tedesco.
Herr, du bist der Gott des Friedens.
Signore, prega il Papa, tu sei il Dio della pace, tu sei la pace stessa, un cuore che cerca il conflitto non ti può capire, una mente orientata alla violenza non ti può comprendere. Concedi che tutti coloro che vivono nella concordia perseverino nella pace e tutti coloro che sono divisi si riconcilino.
E abbiamo rivissuto, grazie al servizio di Sergio Centofanti, la storica visita di Papa Benedetto XVI al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau domenica 28 maggio scorso. Adesso vi proponiamo proprio un'intervista a Monsignor Gianfranco Ravasi, che ha curato l'introduzione di un testo pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana che contiene proprio il discorso pronunciato dal Papa in quella occasione. Monsignor Ravasi aiuta a cogliere il contesto non solo del discorso dello scorso maggio, ma anche di tutta la lunga riflessione della Chiesa Cattolica sulla Shoah. Lo ha intervistato Alessandro Gisotti, che gli ha chiesto subito quali sono le immagini che gli sono rimaste più impresse proprio della visita del Papa ad Auschwitz.
Vorrei dire soprattutto tre elementi. Da un lato un elemento anche personale, perché io pure sono stato più di una volta ad Auschwitz, mi capita spesso di andare anche a parlare a Cracovia, che è vicina ad Auschwitz, e devo dire che è stato come un pellegrinaggio guidato, perché altre volte non ho avuto l'impressione di vivere un'esperienza così intensa, ma mai come in questo momento, attraverso quella figura silenziosa e poi destinata a lanciare un messaggio come era quella del Papa, che faceva da guida a tutti coloro che hanno vissuto, passando per quello spazio, un'esperienza. La seconda indicazione riguarda le comunicazioni. Io ho ricevuto anch'io, devo dire, reazioni da parte di molte persone, anche da parte di ebrei, che hanno sentito in maniera particolarmente intensa questa consonanza con la loro tragedia, ma anche con la tragedia dell'umanità che si interroga in quello spazio. E il terzo elemento riguarda proprio la figura stessa solitaria del Papa, e per di più di un Papa che ha alle spalle indubbiamente anche la sua matrice, la matrice tedesca, quelle sue parole che hanno veramente artigliato le coscienze di tutti gli uomini con quelle domande che andavano al di là della domanda teologica e diventavano l'interrogazione rivolta all'uomo di fronte al mistero del male e del dolore.
Proprio su questo, dov'era Dio? Il silenzio del Padre Celeste di fronte all'orrore di Auschwitz lascia sgomenti, un sentimento questo espresso anche da Benedetto XVI nella visita ad Auschwitz.
È il cuore, anzi direi, non soltanto teologico ma anche umano di quel suo discorso, anche perché io lo ricordo nell'introduzione che ho scritto a questo testo straordinario e anche alla cornice degli altri testi di Giovanni Paolo II, c'è quasi in quella domanda una sorta di interrogazione, o se si vuole di respiro universale. Per esempio io cito esplicitamente il romanzo La notte di Elie Wiesel, questo ebreo che è anche Nobel, il quale, Nobel della pace, il quale ricorda una sua esperienza. Una sera, al ritorno dai lavori forzati, gli internati di un lager nazista che scoprono 3 impiccati nel piazzale della baracca, 2 adulti e un ragazzino. Quel ragazzino che non è ancora morto, che è ancora vivo, ha la lingua rossa che gli fuoriesce dalle labbra, gli occhi che non sono ancora spenti. E allora uno dei prigionieri che stanno attorno a questa scena macabra grida: dov'è il buon Dio? Dov'è? E questa domanda ha una risposta da parte dello stesso autore, una domanda che proprio con questa frase che cito, credo, proprio alla lettera: io sentivo in me una voce che rispondeva: dov'è? Eccolo, è appeso lì a quella forca. Ecco, in questa luce, attraverso questa domanda, si ha per molti versi, io dico, la risposta cristiana, che sulla forca vede il Figlio stesso di Dio che, rompendo l'isolamento perfetto della sua divinità, della sua trascendenza, non si avvicina soltanto alle vittime come un consolatore, ma è lui stesso vittima e impiccato, perché non dimentichiamo mai che la crocifissione era il supplizio più vergognoso, il supplizio degli schiavi. Ecco, Benedetto XVI in un certo senso ha voluto muovere un po' le acque attorno a questo tema tragico, che è un tema teologico, non soltanto un tema umano, indubbiamente.
Ecco, riprendendo anche alcune sue riflessioni alla mia prima domanda, qualcuno ha detto che più delle parole conta il gesto che il Papa, figlio del popolo tedesco, ha compiuto visitando Auschwitz. Cosa ne pensa?
È vero, questo io vorrei adesso, per poter capire un po' il significato, io credo profondo, di quella presenza, vorrei ricorrere a un parallelo che a prima vista sembra fuori tema. Gli ultimi anni, gli ultimi mesi, soprattutto di Giovanni Paolo II, quando in pratica era soltanto, potremmo dire, una presenza fisica apparentemente, era una presenza che non parlava quasi più, era una presenza che appariva quasi soltanto in un bagliore, in un baleno, eppure questa presenza ha avuto un influsso e direi quasi ha inciso una ferita nell'interno delle coscienze, dei cuori di molti. Ecco, qualcosa del genere in parallelo secondo me è venuto ad Auschwitz, perché è vero quello che diceva lei, indubbiamente il Papa ha detto delle parole straordinarie, sono parole che toccano molti temi, che affrontano anche l'appello a riconoscere il male come male e a rifiutarlo, a suscitare il coraggio del bene, la resistenza contro il male, un esame di coscienza collettivo prima ancora di domandare a Dio perché. Non dobbiamo mai dimenticare che è stata la libertà dell'uomo a creare questo. Ma la cosa forse più forte, io lo vedevo anche dalla televisione, dalle fotografie, è proprio questa presenza solitaria, una presenza di un uomo semplice alla fine, la figura dell'uomo è sempre una figura semplice, una figura indifesa, una figura candida nell'interno di un mondo di orrore, di sangue, quindi in un mondo nero, oscuro, tenebroso, con un sudario di morte. Quella presenza, io credo, alla fine aveva la stessa efficacia della presenza muta di Giovanni Paolo II. È stato come porre una sorta di seme nelle coscienze di tutti per farle fremere.
Ecco, forse dunque quelle critiche che pure ci sono state al discorso del Papa non hanno tenuto da conto proprio questa importanza della presenza.
È vero, sì, lì si può sempre, d'altronde sappiamo bene che le questioni storiche sono passibili di infinite decifrazioni. Ci sono quindi componenti, pensiamo l'elemento fondamentale della discussione è stato quello attorno alla responsabilità collettiva o meno del popolo tedesco e così via. È un elemento che è anche per molti versi discutibile, anche se ha dei fondamenti, indubbiamente, perché non è stato solo un gruppo di persone, alla fine c'è stato anche una consistenza, direi proprio orizzontale da parte del popolo tedesco, però non si può d'altra parte neppure coinvolgere integralmente un popolo nelle colpe e soprattutto non si possono coinvolgere nell'accusa coloro che vengono dopo, che sono successive, che appartengono a questa stessa comunità. Ma al di là di queste polemiche, ecco, c'è però secondo me proprio questo atto e quelle parole, e la libreria editrice vaticana ha fatto bene a riproporle perché hanno bisogno di essere meditate anche da persone laiche che troveranno sicuramente in esse tanti elementi personali di riflessione, che troveranno provocazioni, ma che soprattutto riusciranno a capire che alla fine le interpretazioni storiche, le questioni filologiche, diremmo tra virgolette, che riguardano l'interpretazione degli eventi umani, devono esserci sì, ma solo in calce. Ciò che è l'elemento fondamentale è cercare di ritornare alla coscienza, di ritornare al senso profondo e ultimo della storia. E questo è proprio della filosofia, è proprio della teologia, è proprio della spiritualità, io direi semplicemente è proprio dell'umanità in quanto tale.
E abbiamo ascoltato Monsignor Gianfranco Ravasi, intervistato da Alessandro Gisotti. Monsignor Ravasi, il prefetto della Biblioteca Ambrosiana, ha curato l'introduzione al discorso pronunciato da Benedetto XVI nella sua visita al lager nazista di Auschwitz il 28 maggio scorso. Questa introduzione è stata pubblicata dalla libreria editrice Vaticana. Il testo si intitola Svegliati, non dimenticare la tua creatura, l'uomo, e contiene anche altri contributi proprio per capire meglio la riflessione della Chiesa Cattolica sulla Shoah. Dunque abbiamo dedicato questa puntata di Al di là della notizia a una riflessione su queste parole importanti pronunciate dal Papa nel maggio scorso, una riflessione nella quale ci ha aiutato proprio Monsignor Ravasi. È tutto per questa trasmissione di sabato 29 luglio 2006. Fabio Colagrande, che è al microfono, ringrazia Roberta Maccaroni e Alvaro D'Amico, che sono stati in console. In regia c'erano Eva Orman e Maria Serena Tullio. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro ancora buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.